Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. In apertura la Svizzera di fronte alle decisioni di Donald Trump, con la telefonata della presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter al presidente statunitense e le considerazioni del consigliere federale Guy Parmelin dopo l'annuncio del congelamento dei dazi da parte degli Stati Uniti. Borse euforiche questa mattina, le pressioni del mondo finanziario e la paura dell'inflazione tra i motivi del parziale dietrofront di Trump nelle relazioni commerciali con l'estero. Con un ospite ci interrogheremo se l'amministrazione americana operi secondo un cosiddetto caos organizzato, se quindi le mosse di Donald Trump possono essere state in parte pianificate. I ricercatori attivi in Svizzera potranno accedere ai programmi di ricerca europei, tra i quali Orizzonte Europa, Eurotom, Erasmus Plus. Dopo la Commissione europea, pure il Consiglio federale ha approvato l'accordo con effetto retroattivo a inizio gennaio. Anche il governo svizzero dunque tira un sospiro di sollievo per la sospensione dei nuovi dazi statunitensi. La pausa di 3 mesi è stata annunciata poco dopo la telefonata di ieri tra la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e Donald Trump, e per qualcuno è qualcosa di più di una coincidenza temporale. Restano però interrogativi sull'approccio da adottare con l'attuale amministrazione americana, e se ne è parlato stamattina a Berna, dove ritroviamo Giampaolo Driussi.
Buongiorno, sì, in effetti circola l'ipotesi che questa telefonata possa avere avuto effetti globali, ma è questo perché a citarla è stato il Washington Post. In realtà il giornale ha solo ripercorso la cronistoria delle ore precedenti questa retromarcia. È pur vero che Karin Keller-Sutter è l'unica ad essere stata menzionata fra tutti i presidenti e capi di Stato che hanno bussato alla Casa Bianca. Ebbene, Guy Parmelin, che stamattina ha incontrato la stampa, è stato allora chiesto quale possa essere stato l'impatto di questa telefonata, sentite la risposta.
Difficile da dire. La telefonata fa parte di un insieme di contatti avviati lunedì. Nel mio caso si è trattato dello USTR, cioè il commissario statunitense per il commercio. A lui abbiamo esposto i punti su cui potrebbe esserci spazio per una discussione nell'ottica di una migliore comprensione reciproca e di una soluzione vantaggiosa per tutti. Lo USTR ha quindi portato la questione al gabinetto di Trump, quindi a persone a lui molto vicine. C'è poi stata la telefonata con la quale Karin Keller-Sutter ha spiegato l'importanza del venirci incontro, non solo per la Svizzera, ma anche per la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti. Che sia stata citata dal Washington Post dimostra che è stata apprezzata.
Allora, lo abbiamo detto, gli interrogativi sull'approccio da adottare restano. Nel frattempo però c'è questo 10% che comunque avrà un impatto. Cosa ha detto Parmelin?
Intanto l'approccio non cambia, dialogo sì, ritorsioni no, per il peso specifico svizzero, ma soprattutto, e qui cito Parmelin, nell'interesse del paese e dei suoi cittadini. Poi Guy Parmelin ha così proseguito.
Ogni nuova restrizione ha un effetto. Significa che per restare competitivi bisogna essere più efficienti, tagliare i costi e cercare alternative. Guardiamo però al bicchiere mezzo pieno. Ora abbiamo questi 90 giorni al 10%. Prima eravamo al 31% e i nostri concorrenti principali erano l'Europa al 20% e la Gran Bretagna al 10%. È già qualcosa di positivo e continueremo a spiegare la nostra posizione agli Stati Uniti.
Giampaolo, Donald Trump si era però, possiamo dire, preso gioco dei paesi che lo stanno contattando, affermando che vogliono tutti corteggiarlo, meglio letteralmente ha detto che vogliono baciargli il fondo schiena. La Svizzera da questa prospettiva avrebbe fatto lo stesso? Tu hai proprio posto la domanda a Guy Parmelin.
Sì, non l'ho posta in questi termini, ho chiesto se la Svizzera si è genuflessa, ma Guy Parmelin, riferendosi proprio alle parole di Trump, ha inizialmente risposto con ironia: in Svizzera abbiamo tradizioni, noi generalmente ci baciamo sulle guance o sulla bocca.
No, la Suisse elle a des traditions, en général on embrasse sur la bouche ou sur la joue, ça pourrait être très clair.
Ecco, e poi è arrivata la risposta seria.
Non c'entra l'inginocchiarsi o meno. Semplicemente, quando si riceve la notifica di una tassazione al 31%, si vuole capire il perché, dato che le aziende svizzere investono miliardi negli Stati Uniti. Non si tratta solo di alta tecnologia, ma anche di formazione professionale, con forme d'apprendistato che vengono create sul posto. Far capire il valore aggiunto che abbiamo per gli Stati Uniti e la discriminazione riguardo agli altri paesi era il minimo che potessimo fare. Ora abbiamo un certo margine di manovra per continuare a dialogare.
Ma, ha voluto infine specificare Guy Parmelin, non è ancora in corso alcuna trattativa ufficiale. A voi studio.
Grazie Giampaolo Driussi in diretta da Berna. Per un primo commento ci colleghiamo con Mario Del Pero, professore di relazioni internazionali dell'Istituto di Studi Politici di Parigi, grande conoscitore di politica americana. Buongiorno e benvenuto professore.
Buongiorno, grazie.
Mario Del Pero, io inizierei a chiedere una domanda che sicuramente si pongono in molti, che si sarà posta anche la Svizzera. Svizzera che inizialmente è rimasta destabilizzata dalle recenti decisioni, dai modi soprattutto di Donald Trump. Come ci si deve approcciare, come ci si deve comportare con questa amministrazione americana, Mario Del Pero?
Io credo, l'impressione che si ha è che a volte la fermezza paga, ovvero in un contesto di mutue dipendenze, no? Noi studiosi parliamo di interdipendenza in cui tutti dipendiamo dagli altri in termini di scambi commerciali, di investimenti, di acquisto di titoli del debito pubblico. Ecco, gli altri attori dell'ordine internazionale, che sono più deboli degli Stati Uniti ovviamente, però hanno degli strumenti, delle risorse, li hanno cominciati a mettere in campo, lo si è visto bene ad esempio nella difficoltà del tesoro statunitense di collocare i suoi titoli, il suo debito e quindi una crescita immediata dei tassi. Sono leve di cui si dispone, di cui va fatto uso in un'ottica di dialogo come quello che raccontavate adesso relativo alla Svizzera, che deve rimanere sempre aperto, i canali di comunicazione devono rimanere aperti, però credo anche che non si possa poi capitolare di fronte a strumenti punitivi, sanzionatori, quasi ricattatori come quelli che ha messo in campo questa amministrazione.
Professor Del Pero, le chiedo di restare con noi perché da prima diamo uno sguardo all'andamento dei mercati finanziari. Con la nostra redazione economica affrontiamo i motivi o i presunti motivi per cui Donald Trump ha fatto almeno un parziale dietro fronte sui dazi, esclusa la Cina. Quindi la invito ad ascoltarci, professore, a dopo. È stata infatti una mattinata che possiamo definire spumeggiante sulle piazze borsistiche europee. Dopo le pesanti perdite dei giorni scorsi, oggi le borse stanno vivendo un significativo rimbalzo dopo l'annuncio di ieri sera del presidente americano Donald Trump di voler congelare, lo sappiamo, per 90 giorni il pagamento dei dazi per le merci importate negli Stati Uniti. Poco fa a Zurigo lo Swiss Market Index guadagnava attorno al 4,5% rispetto alla chiusura di ieri, danni anche maggiori per i principali listini del continente. Il parziale dietro fronte di Donald Trump sui dazi ha acceso le discussioni sui motivi, appunto, che hanno portato il presidente statunitense a più miti consigli. Tra i motivi principali, le grosse vendite di titoli del tesoro americano che hanno portato i tassi di interesse alle stelle, ma anche le pressioni dal mondo economico non sono da sottovalutare. Per discuterne qui con me in diretta in studio Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, forse questa volta Donald Trump si è spaventato davvero guardando il mercato delle obbligazioni, un mercato che a volte passa in secondo piano ma che tocca da vicino le persone, forse più di quanto non lo facciano le borse. Perché dico questo? I rendimenti dei titoli del tesoro statunitensi sono passati in due giorni dal 3,9% del 7 aprile al 4,5% del 9 aprile, e questo a causa delle forti vendite dei titoli stessi come segno di sfiducia. Questo tasso di interesse è tra i principali parametri usati per poi definire quelli che sono i tassi sulle ipoteche, per fare un esempio. Insomma, gli elettori di Trump si potrebbero trovare con prezzi in aumento a causa dei dazi, ma anche a dover pagare di più per comprare una casa o la macchina. Altro punto importante, le parole di Jamie Dimon, il direttore generale di JP Morgan Chase, la più grande banca americana. Parole dette a Fox News, quindi un canale amico di Trump. Diamond ha esortato Trump a cercare il dialogo con i partner commerciali e ad avere un approccio più calmo e ha detto anche che le aziende stavano già riducendo i costi a causa dell'incertezza e sappiamo che ridurre i costi per un'azienda spesso vuol dire licenziare.
Beh, rimanendo ai titoli di Stato, il maggior possessore internazionale è la Cina, quindi Pechino avrebbe un'arma potente da contrapporre ai dazi di Trump.
Sì, qui entriamo già nel campo delle ipotesi, anche se alcune coincidenze possono far pensare. La Cina di titoli di Stato americani ne possiede per 760 miliardi di dollari, quindi quasi il 10% del totale di quelli in mano estera. Sono stati quindi cinesi a vendere i titoli facendo salire i tassi di interesse? Beh, non si sa. Quello che però molti analisti hanno evidenziato è che i grossi movimenti su questi titoli sono avvenuti quando negli Stati Uniti era notte, mentre in Cina si era in piena giornata di contrattazioni. Una coincidenza, certo, ma perlomeno sospetta. Ma forse la Cina ha solo dato inizio alle vendite, le quali poi sono proseguite negli Stati Uniti quando chi aveva speculato sui titoli di Stato si è ritrovato in difficoltà e ha cominciato a vendere a sua volta, portando, come detto, i tassi di interesse dal 3,9 al 4,5%. Quindi cosa possiamo dire? Che Pechino ha lanciato il salto e poi ha nascosto la mano in segno di ritorsione ai dazi americani? Non si sa. Una cosa è certa. Ieri sera c'è stata un'asta di titoli di Stato americani a lungo termine che è andata benissimo, soprattutto con investitori dall'estero. Allora chiedo, ma se fosse stato Trump questa volta a baciare il fondo schiena agli investitori stranieri, pregandoli di acquistare titoli, abbassando i tassi di interesse e poi ringraziarli con la sospensione di 90 giorni dei dazi?
E questo è l'interrogativo, forse la provocazione di Marzio Minoli in diretta dalla redazione economica. Prima di tornare da Mario Del Piero a Parigi, mi preme dirvi che Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione dell'Unione Europea, ha annunciato appunto che l'Unione Europea ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi decisi contro i prodotti americani. Torniamo quindi dal professor Mario Del Piero a Parigi. Beh, professor Del Piero, proprio anche alla luce di quanto abbiamo appena ascoltato, io mi permetto di chiederle se Trump stia praticando quello che chiamerei il caos organizzato. Secondo lei Trump aveva pianificato dal principio questo congelamento dei 90 giorni sui dazi?
Non credo, mi sorprenderebbe molto le turbulenze che ci sono state in questi giorni, in cui, tra parentesi, investitori, piccoli investitori, è probabile anche che abbiano perso parte dei propri risparmi, perché il panico generalizzato e il rischio di un'implosione ulteriore dei titoli borsistici ha indotto tanti piccoli investitori a vendere, questo lo sappiamo, ha creato gigantesche forme di speculazione. Non credo che tutto ciò fosse quanto gli Stati Uniti volevano e non credo che ciò abbia aiutato gli Stati Uniti, li abbia aiutati anche in termini proprio di credibilità. Per cui gli attori del sistema internazionale sicuramente staranno attivando delle contromisure per essere più preparati la prossima volta. Se vogliamo trovare un elemento di razionalità strategica rispetto a scelte che nei contenuti sono state decisamente irrazionali, pensiamo a questi dazi orizzontali, a paesi poveri come il Lesotho, colpiti da dazi del 50%, se vogliamo trovare una stella polare strategica che orienta, diciamo così, le iniziative di questa amministrazione, è la competizione con la Cina, che di fatto rimane sanzionata da questi dazi. L'idea è che ci sia una competizione globale di potenza tra due attori superiori, sono gli Stati Uniti e la Cina, e che gli Stati Uniti devono promuovere politiche anche commerciali finalizzate a prevalere in questa competizione. Però anche lì l'irrazionalità è visibile nel momento in cui si sanzionano paesi come il Vietnam, no, con dazi al 46%, laddove il trasferimento della produzione dalla Cina al Vietnam era in una certa misura funzionale a raggiungere l'obiettivo del disaccoppiamento dell'economia americana da quella cinese.
Professor Del Piero, Donald Trump è alla testa degli Stati Uniti da quasi 3 mesi, ha fatto tanto, tanto rumore. Come saranno i prossimi mesi secondo lei? Cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma è difficile capirlo, davvero l'imprevedibilità e in una certa misura anche il dilettantismo sembrano essere le cifre distintive di un'amministrazione che il presidente per il momento domina. non è come 8 anni fa, quando c'erano tutta una serie di figure dell'establishment repubblicano messe lì anche per tenere sotto tutela Trump. Trump domina questa amministrazione, dentro questa amministrazione ci sono scontri aperti, anche lì è surreale vedere Musk insultare Navarro, il responsabile per il commercio, pubblicamente, però Trump domina e questo aumenta, credo, imprevedibilità e incertezza. L'impressione molto forte è che sul piano interno si rischi una ulteriore intensificazione di una torsione autoritaria in atto. Sul piano internazionale tutto è aperto, la speranza è che questa pausa di 90 giorni riporti un po' di buon senso e razionalità.
Beh, io la ringrazio, professor Del Pero, ricordo professore di relazioni internazionali a Sciences Po all'Istituto di Studi Politici di Parigi. Buona giornata.
Grazie, arrivederci.
Donald Trump aveva fatto di una priorità la fine della guerra in Ucraina, il presidente americano ne parla tuttavia sempre meno. A Istanbul intanto gli Stati Uniti sono però di nuovo impegnati in negoziati con la Russia per tentare di normalizzare le relazioni diplomatiche tra i due paesi, le fragili relazioni diplomatiche dopo l'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Si tratta però di discussioni tra delegazioni di secondo piano, dalle quali non si attendono sviluppi su un eventuale cessate il fuoco su suolo ucraino. Lì la guerra continua con il coinvolgimento anche di combattenti cinesi, questione che solleva imbarazzo a Pechino. Sentiamo Piero Grabeck.
Sarebbero oltre 150 i combattenti cinesi arruolati nell'esercito russo per andare a combattere su suolo ucraino. Da Kiev i servizi segreti forniscono nuovi dettagli dopo la cattura 2 giorni fa di 2 cittadini cinesi finiti in prima linea con le truppe russe, entrambi attratti dal salario versato ai soldati disposti a combattere e dalla possibilità di acquisire la cittadinanza russa. Secondo il presidente ucraino Zelensky, è impossibile che le autorità cinesi non siano a conoscenza di questi reclutamenti, ma stamane Pechino, che finora non si è esposta sull'aggressione militare lanciata da Vladimir Putin 3 anni fa, ha definito irresponsabile questa dichiarazione, sottolineando come in Cina ci sia un divieto di arruolarsi per andare a combattere per altri paesi. Intanto però la guerra continua, il capo dell'esercito ucraino ribadisce che la Russia sarebbe sul punto di lanciare una nuova offensiva di primavera, e questo nonostante l'insofferenza di un Donald Trump che non riesce a mantenere la sua promessa di riportare subito la pace in Ucraina. Da Kiev, per andare incontro alle esigenze del presidente statunitense, è partita per Washington una delegazione che domani discuterà nuovamente del controverso piano sui minerali rari per precisare le concessioni ucraine all'amministrazione Trump. Zelensky insiste sulla necessità di avere un negoziato paritario e ha anche descritto come nelle settimane scorse il segretario al tesoro americano Scott Bessent lo abbia incalzato per firmare immediatamente un accordo che però non rispettava la legge ucraina.
Passiamo adesso alla Svizzera italiana. Ci sono 2 dati principali che emergono dalla statistica del 2024 della Gendarmeria Stradale Ticinese: il numero di morti negli incidenti della strada, che è sensibilmente aumentato, e il numero di infrazioni per l'utilizzo del telefono cellulare. Francesca Calcagno.
19 persone sono morte l'anno scorso in 18 incidenti stradali, un numero nettamente più alto rispetto al 2023 e anche rispetto alle statistiche nazionali. Capitano Cristiano Nenzi della Polizia Cantonale Ticinese come se lo spiega?
Abbiamo avuto un incidente mortale con una motoslitta, abbiamo avuto un incidente mortale con una sedia a rotelle, l'investimento mortale di 2 agenti della sicurezza e poi 4 incidenti mortali dove non sappiamo dire se il malore sia stata la causa dell'incidente o sia stato l'incidente a creare la morte del conducente.
Quindi non la preoccupa questa tendenza?
No, sono tendenze molto fluttuanti, sono aumentati in maniera importante ma con delle fattispecie molto variegate, quindi l'anno prossimo vedremo se la tendenza rimane o se la tendenza è quella di diminuire.
Le statistiche ci dicono anche che sempre più anziani sono coinvolti negli incidenti mortali, soprattutto a partire dai 74 anni, una tendenza da diverso tempo, eppure sono state fatte importanti campagne di sensibilizzazione. Ci sono i controlli medici biennali dai 75 anni. Capitano, è sufficiente?
Dai 75 anni in avanti abbiamo un aumento anche abbastanza importante di incidenti in generale. Quindi, secondo il mio modo di vedere, magari si possono ancora effettuare delle misure come formazione o come visite supplementari per cercare di ridurre il numero di anziani che incappa in questi incidenti.
Altro tema su cui lavorare: l'utilizzo del telefonino al volante. Le infrazioni sono in aumento. L'anno scorso sono state 4.395, nei primi mesi di quest'anno siamo già a 1.600.
Ci preoccupa anche perché la disattenzione a distrazione risulta essere il secondo elemento di maggior causa per gli incidenti della circolazione stradale. Tutte le auto, comunque al giorno d'oggi, perlomeno tutte le auto nuove hanno un dispositivo mani libere, però ci rendiamo conto che ci sono moltissimi ancora utenti della strada che non lo utilizzano. E questo può creare anche degli incidenti molto gravi.
Tutti i temi anche per il programma cantonale Strade Sicure.
Torniamo a Berna, rivolgendo lo sguardo ai nostri vicini. Avanzano infatti i lavori per i nuovi accordi con l'Unione Europea. È stata così raggiunta un'intesa su ricerca e formazione. Come previsto, dal 1 gennaio di quest'anno, con effetto retroattivo, la Svizzera tornerà provvisoriamente a essere associata ai programmi Horizon Europe, Euratom ed Europa Digitale. Si chiude così una lunga fase di esclusione da questi programmi voluta nel 2021 da Bruxelles in risposta al no svizzero all'accordo quadro. Da Berna arriva.
In giorni di massima imprevedibilità a livello mondiale, c'è qualcosa che pare avanzare come da programma. Riguarda il futuro della ricerca e dell'innovazione svizzere e la loro integrazione nell'universo accademico europeo. Ieri il Consiglio federale ha infatti approvato l'accordo sui programmi UE. Dal 1 gennaio di quest'anno, la Svizzera tornerà così a essere associata a Horizon Europe, Euratom ed Europa Digitale. Provvisoriamente, almeno. Sono due, infatti, le condizioni poste. Il consigliere federale Guy Parmelin deve firmare questo specifico accordo entro il mese di novembre e la popolazione deve accettare in votazione popolare l'intero pacchetto negoziale. Insomma, la strada è ancora lunga, ma Parmelin è soddisfatto. I programmi di finanziamento dell'Unione Europea sono tra i più prestigiosi al mondo negli ambiti di formazione, ricerca e innovazione. La partecipazione della Svizzera fa parte di una lunga tradizione. E anche Luciana Vaccaro, presidente di Swiss Universities, è contenta. I ricercatori basati in Svizzera potranno di nuovo partecipare ai programmi di cooperazione, lavorando alla pari con i ricercatori europei, nonché coordinare i progetti. Sono inoltre previste novità positive in termini di borse di ricerca e, a livello globale, la Svizzera torna a far parte di una rete internazionale di ricerca sul piano europeo. I ricercatori svizzeri potranno così ricevere il finanziamento dei costi di progetto da parte della Commissione europea. Per questo la Confederazione verserà all'UE 630 milioni di franchi per la partecipazione all'anno di programma 2025. La partecipazione a Erasmus Plus sarà infine possibile dal 2027. Non c'è però solo l'entusiasmo. Secondo l'UDC, infatti, il passo di oggi è un mezzo per poter ricattare meglio il popolo al momento della votazione.
Conti in rosso per il Canton Vaud. Per la prima volta da 22 anni il Cantone Romando deve introdurre da subito misure correttive. Lucia Mottini.
Era dal 2003 che il Canton Vaud non si vedeva costretto a misure di risparmio. Il deficit di 370 milioni supera però la soglia che impone provvedimenti rapidi. La cifra da risparmiare nel giro di due anni è di 94 milioni e il governo vaudese prevede di farlo tagliando prima di tutto sugli acquisti di beni, nella manutenzione di strade e edifici e grazie alla revisione di alcuni contratti di prestazione o sovvenzione. Secondo il triunvirato, che dopo un rapporto esterno ha ripreso le finanze alla consigliera di Stato Valerie Ditli, le cifre rosse sono dovute a fattori automatici, ad esempio l'indicizzazione dei salari all'inflazione o l'aumento dei premi di cassa malati che si è ripercosso sui sussidi, ma anche alla successione di diverse crisi, ad esempio quella energetica, oltre alla mancata distribuzione degli utili da parte della Banca Nazionale. Malgrado questo deficit inabituale per il Canton Vaud, l'economia resta solida, le entrate fiscali sono in aumento e il debito del cantone in diminuzione. Il governo vaudese sottolinea però che il contesto economico è incerto, rimane quindi compatto contro la diminuzione drastica delle imposte richiesta da un'iniziativa popolare.
E con questo è tutto, grazie e buon pomeriggio.